Il mondo è un laboratorio in continua evoluzione. Si muove, cambia, si rigenera, accelera. Il numero di persone che nascono, crescono e vivono aumenta. Le connessioni si moltiplicano, la conoscenza si amplia, le frontiere si assottigliano. Tutto sembra connettersi sempre di più. La nostra epoca è la prima della storia in cui ognuno può contribuire davvero a determinare il futuro del mondo, come non era mai successo prima. La natura e l'ambiente che chiedono rispetto, le società che cercano equilibrio, le tecnologie che offrono possibilità inimmaginabili, il cammino per la pace. Ciò che sceglieremo determinerà ciò che saremo, il domani del mondo. Il futuro dipende da ciò che decidiamo di essere, di costruire, di immaginare. Ma non dobbiamo dimenticare una cosa: il cambiamento non è un'entità astratta, non accade da solo, è fatto di persone, di scelte, di volontà. Ogni generazione ha avuto il compito di costruire il proprio futuro. Ora tocca a voi. Siete voi che potete dare una direzione, creare un'idea, seminare possibilità. Non limitatevi a osservare il mondo che cambia. Non fatevi ingabbiare dal meccanismo della lamentela e della rabbia. Diventate parte del cambiamento. Come immaginate il futuro? In che mondo volete vivere? La risposta non sta nei libri, né nei sogni. Sta nelle mani e nella testa di chi decide di agire. La grandezza non è fatta di grandi eventi, è costruita da piccoli gesti che insieme trasformano il mondo. Che cosa farete voi? Ogni giorno dentro le nostre classi impariamo formule, leggiamo storie, calcoliamo misure e apprendiamo lingue e pensieri, ma tutto questo è molto più di un esercizio scolastico, è la costruzione di ciò che sarà. Il futuro non è un'ombra distante, qualcosa che accadrà lontano da noi. Il futuro è la nostra volontà di farne parte. Siamo chiamati a pensarlo, a disegnarlo, a renderlo concreto. Guardatevi attorno. In questa stanza ci sono elementi che domani troveranno soluzioni, inventeranno nuove strade, costruiranno il mondo. La grandezza non è un invento improvviso. È fatta di scelte, di gesti, di idee che nascono oggi nelle vostre menti e nei vostri cuori. Ogni invenzione, ogni progresso, ogni rivoluzione è nata da un pensiero. E quel pensiero può essere il vostro. La storia è scritta da chi ha avuto l'audacia di sognare e la determinazione di trasformare il sogno in realtà. Oggi, qui, ora, vi proponiamo di condividere la vostra idea di futuro e di pensare a come renderlo migliore, per diventarne artefici e protagonisti. Osservate la realtà che vi circonda, a scuola, nel vostro quartiere, città, nel mondo, e fate delle proposte per costruire il mondo che vorreste. Pensate a delle iniziative, idee, azioni che potreste realizzare insieme alla vostra classe, concrete e di impatto. Programmatele in tutti i loro dettagli e fatene un progetto. Inviate la vostra proposta e realizziamola insieme. Il 4 dicembre 2025 ci ritroveremo tutti insieme a Torino per celebrare le nostre idee e per farle crescere con una grande festa di premiazioni, con musica, ospiti speciali e anche voi sul palco per condividere un sacco di divertimento.
Benvenuti a tutti ragazzi, insegnanti, amici alla giornata della virtù civile 2025. È un grande piacere avere tutti questi occhi oggi, tutti per la virtù civile, Gianluca.
Tra l'altro siamo partiti con Be the Difference di Awafal, un brano che per noi è molto importante, per noi di R18, perché è il primo brano che abbiamo programmato il 16 ottobre 2023. In due anni abbiamo realizzato tantissimi progetti. Siete meravigliosi, vi stiamo guardando e abbiamo deciso, accogliendo l'invito di Luca Steri di Mezzopieno, di non usare la formula del dibattito, del convegno, ma di farle una festa. E quindi proprio per questo abbiamo invitato cantanti, abbiamo invitato scrittori, soprattutto siete sul palco anche voi, potete presentare chi oggi animerà la giornata, ma soprattutto sentivamo il bisogno di ritrovarci in un momento bello, perché la cronaca, l'attualità spesso ci appiattisce su sentimenti un po' così complicati, di sofferenza, e invece noi dobbiamo sempre considerare che qui c'è il bello di questo paese, un paese spesso in affanno, ma comunque sempre meraviglioso.
Beh, Gianluca Gobbi, Radio R18.
In apertura di questa giornata vi presentiamo
Don Peppe. Buongiorno, belli carichi.
Sulla faccia prepotente, non serve a niente parlare a tutta questa gente non rispondente, come scrivere lettere a cui nessuno risponde. Chiediamo ecco lì il problema con le poste, verità supposte, offende quello che mi dici dal pentagramma a Pentecoste. E con il rap di questo brano c'è la premessa. La pace è finita, tornate a messa. Torno sulla scena, sei di nuovo sulla schiena, dentro questa vita vera, solo Dio conta la pena. Ho il soffio del testo amore, mentre io continuo le ore, forte a toccare dove tutto è eternità. Torno sulla scena, se mi muovi sulla schiena, era solo Dio con te alla pena. Ho il soffio del testo amore, continuo le ore,
forte a toccare dove tutto è eternità.
Aspetta, bravo, non volevo dire questo, mi hai colto impreparato. Volevo cogliere l'occasione e dire a tutti, sono tornato. Tornato sì da dove, da quel viaggio inaspettato, lontano dalla vita e da quello che ho imparato. Mi voglio essere banale, me l'hai detto troppe volte, quando lotti con il male dopo c'hai le ossa rotte. Però vale la pena e ti senti anche migliore, ma sei solo un bambino con la pelle di un leone. Torno sulla scena, se mi muovi sulla schiena, dentro questa vita vera, io non voglio gonfiare la vela. E con il soffio del suo amore, mentre ti continui ore, lui ti guarda altro fra, dove tutta l'eternità. Sulla scena, se mi muovi sulla schiena, dentro questa vita vera, solo Dio gonfia la vela. Con il soffio del suo amore, mentre ti continui ore, lui ti guarda altro fra, dove tutta l'eternità. Caditi, rialzi fra queste vita vera. Mi dispiace se non credi, ma io rialzo la vela. Come andare laggiù all'alto mentre parte la mia barca. Ho affidato tutto a lui, di sicuro non mi lascia. Io mi metto in gioco come fanno i campioni. Non faccio il prepotente, ma non ho esitazioni. Vivo ciecamente in questo gregge di leoni. Ci ho già pensato io, non sei tu a darmi lezioni. Torno sulla scena, se ti muovi sulla schiena, dentro questa vita vera, solo Dio gonfia la vela. Con il soffio del suo amore, mentre tu continui le ore, ti porta alto fra, io le tue eternità. Torno sulla scena, se mi muovo sulla schiena, dentro questa vita vera, solo Dio gonfia la vela. Con il soffio del suo amore, mentre tu continui le ore, ti porta alto fra, io le tue eternità. Grazie, noi siamo la The Peppe The Gang.
Io sono Don Peppe, in arte The Peppe. Con me c'è Daniele Double in console.
Sono carichi questi ragazzi, eh?
Yo, 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 yo.
Grazie per questa accoglienza qui in mezzo a voi stamattina. Dopo ci risentiamo, eh? Proviamo con le mani.
Che ci sei, ti chiamo che ci sei, tu, ma la testa fuori mi fa, tu, tra cuore che ci sei, tu, ma il fuori non mi fa, tu, e non so che cosa dire, stasera voglio uscire, guardare tutto il mondo e gridare, che la felicità sei tu, e mi fa cantare qua, tu, e mi fa cantare qua, tu.
Ciao!
Don Peppe, grazie. Abbiamo l'onore di avere come partner, oltre a offrirci questo spazio.
Con tanta gente
simpatica. La Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri è un ente storico di formazione professionale. Da 100 anni si occupa di orientamento, preparazione e inserimento al lavoro di giovani e adulti. Nasce a Torino nel secolo scorso, su iniziativa del venerabile fratel Teodoretto Garberoglio, delle scuole cristiane, e di fra Leopoldo Maria Musso. Il 24 novembre 1919, fra Leopoldo annota nel suo diario il detto che ancora oggi rappresenta la mission della fondazione. Per salvare le anime, per formare nuove generazioni, si devono aprire case di carità, per insegnare ai giovani le arti e i mestieri. Fratel Teodoreto dà avvio all'opera e il 18 ottobre 1920 iniziano i corsi di formazione. Il nome della scuola, così particolare, sintetizza efficacemente il modo di intendere la formazione e il lavoro. Un ambiente familiare, casa, accogliente, disponibile, generoso, carità, nel quale apprendere ed acquisire conoscenze e competenze, arti e mestieri. Nell'ottobre 1950 viene inaugurata l'attuale sede centrale di Torino, nel cuore della zona industriale. Negli anni 90 la Casa di Carità Arti e Mestieri raggiunge il suo massimo sviluppo, con l'acquisizione di altri centri di formazione professionale in Piemonte e con l'apertura di sedi anche in Veneto e in Sardegna. Casa di Carità conduce progetti finanziati dalla Comunità Europea, realizza i primi corsi per migranti, affronta il tema dell'inclusione delle persone diversamente abili e delle pari opportunità, sperimenta il recupero socio-lavorativo di giovani in situazioni di disagio sociale. Si amplia l'offerta formativa, che arriva a coprire tutti i settori occupazionali. A distanza di un secolo, la mission della Casa di Carità appare oggi di estrema attualità. Davanti all'emergere di nuove sfide educative e nuovi rischi di esclusione, continua l'impegno a preparare i giovani per il mondo del lavoro, riducendo il tasso di dispersione scolastica e a favorire il reinserimento e l'aggiornamento professionale degli adulti. Oggi, come 100 anni fa, Casa di Carità si impegna a promuovere lo sviluppo dei territori in cui opera, attraverso il sostegno alla crescita professionale delle persone, la valorizzazione e l'aggiornamento delle risorse umane lungo tutto l'arco della vita.
Direi fare un bel applauso, no, per questa struttura meravigliosa, e di chiamare sul palco il direttore Antonio Scognamillo. E poi abbiamo anche i ragazzi della casa che vedremo dopo, però innanzitutto presentiamo questo signore che non è solo il direttore, ma che è stato un ex studente e vi racconterà la sua storia meravigliosa. Antonio.
Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti. Bello vedere il salone pieno di tanti giovani che sono poi di fatto... Noi diciamo sempre il nostro futuro, avete visto il video, noi dobbiamo aprire case di carità e lavoriamo in case di carità per insegnare ai giovani di arti e mestieri. Quindi questo è... Io non sarò sicuramente interessante come chi mi ha preceduto cantando prima, però mi è stato chiesto di raccontare molto velocemente quella che è la mia storia e quella che oggi mi vede qua come direttore di questo centro di formazione, che sicuramente è intanto il centro di formazione più grande di Casa di Carità, è il più grosso. Abbiamo circa 400 allievi, facciamo corsi per giovani della vostra età, quindi abbiamo i corsi triennali di qualifica, il quarto anno del diploma professionale, e poi abbiamo corsi per adulti, per l'apprendistato, quindi per anche corsi per lavoratori. Io ho iniziato qui tantissimi anni fa, nel 1981, sono entrato come voi per la prima volta in questa struttura che avevo 14 anni. Vi confido che non ero proprio un fulmine di guerra, nel senso tutta sta voglia di studiare io non ce l'avevo, ecco, quindi tant'è che il consiglio orientativo degli insegnanti delle medie fu proprio formazione professionale per la serie fai 3 anni poi vai a lavoro, tanto non hai voglia di studiare, ok? Ed era vero, tutto sommato era vero, sicuramente c'era anche una mia responsabilità. Qualcosa qua dentro mi ha cambiato le persone che ho incontrato, gli insegnanti che ho incontrato qua dentro, perché qua dentro ho iniziato a trovare delle persone che hanno dato valore a quello che facevo, quindi tanto ho modificato un po' il mio atteggiamento, il mio comportamento, però qui ho trovato qualcosa che mi ha fatto scattare una molla e ho detto ma proprio tutta sta poca roba non sono, in effetti forse se mi metto a fare delle cose ci riesco. Quindi 3 anni qua sono stati 3 anni bellissimi che ricordo ancora adesso. Terminati 3 anni, io ricordo che il mio primo giorno di lavoro fu il 13 giugno, che tra l'altro è una data che ricordo perché oltre ad essere il mio primo giorno di lavoro è anche il mio onomastico perché è Sant'Antonio. Io ho finito gli esami qua praticamente il 12 giugno. Sicuramente era un contesto diverso, qua di fronte c'erano fabbriche, non c'erano centri commerciali, non c'erano negozi. Torino era industriale negli anni 80, ok? Quindi il lavoro si trovava facilmente. Quindi io non avevo tantissima voglia di studiare, ho trovato una scuola che mi aveva accolto, che mi aveva compreso e mi aveva insegnato tantissimo, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano soprattutto. Ho trovato qui insegnanti, persone che mi davano la pacca della spalla, mi dicevano bravo, hai fatto una cosa fatta bene, e non era così scontato per me in quegli anni. Quindi finito i miei 3 anni, ho trovato lavoro, cosa volete di più? Dopo 6 mesi che lavoravo ho detto ma va bene tutto, ma devo fare tutta la vita sta roba qua, che mi piaceva. Io facevo il costruttore sulle macchine utensili. E quindi anche su pressione di mio padre iniziai, ho cominciato le scuole serali e andai all'ITIS. E poi erano gli anni del Commodore 64, erano i primi anni. Noi abbiamo vissuto la digitalizzazione. Voi siete nativi digitali, noi abbiamo vissuto, la mia classe ha vissuto la digitalizzazione. Quindi noi eravamo con il gettone per fare la telefonata, cose di questo genere, cose che voi adesso vedete forse su TikTok, ma credo neanche. Quindi ho ricominciato le scuole serali e ho cambiato completamente indirizzo, mi sono dato all'elettronica. Mi sono diplomato Majorana di Grugliasco nel 90, 94, mi pare. Nel frattempo ho continuato a lavorare e con il diploma sono arrivate anche altre opportunità lavorative. Quindi ho fatto il militare perché in quegli anni lì c'era anche la leva obbligatoria, quindi era una roba che bisognava togliersi di mezzo perché altrimenti non era semplice trovare lavoro. Ho iniziato in direzione tecnica di Fiat Auto nel 1990 e sono stato in direzione tecnica al centro di sperimentazione veicoli e motori di Fiat Auto fino al 98. Nel frattempo, nel 92, venni qua una sera per iscrivermi a un corso. Ho incontrato dei miei ex insegnanti che mi hanno detto: ma non è che ti piacerebbe insegnare la sera? Ci sono corsi per adulti occupati, persone che non hanno un titolo di studio, che devono prendere almeno una qualifica. E così iniziai 3 sere alla settimana, quindi lavoravo di giorno, la sera venivo a insegnare agli adulti e ho fatto questo fino al 98, quando un giorno mi chiesero di provare a fare l'insegnante. Intanto ho iniziato l'università, che ahimè è rimasta lì, la finirò prima o poi forse, credo mai, ma in ogni caso a volte penso al mio percorso universitario, dico ma magari se avessi finito l'università oggi non sarei qui. E magari non sarei così soddisfatto di quello che ho fatto e di quello che sto facendo e di quello che faccio con i giovani. Perché di fatto quello che è fondamentale per me è stare con i giovani, dare ai giovani quello che io da giovane ho ricevuto qua dentro. Questo è fondamentale. Comunque, per farla breve, iniziai a tempo pieno a lavorare presso questo centro di formazione come insegnante nei corsi degli operatori elettrici, quindi per l'operatore elettrico sull'automazione industriale. E ricordo anche questa cosa che mi fu detta quando fui assunto: penserei mica di venire qua a fare il direttore, perché qui i direttori non è che ne abbiamo, qui ci servono insegnanti, non direttori. E non era assolutamente la mia idea, ecco, non avrei mai pensato di poter fare il direttore. Iniziai nel 98, ho girato un po' le varie sedi di Casa di Carità sul Piemonte, poi ho cominciato a fare il coordinatore, responsabile dei corsi. Da 9 anni sono direttore, questo è il terzo anno che sono direttore in questa sede. Ho ancora qualche anno di lavoro, non tantissimi, ma credo proprio che finirò la mia carriera professionale in questa sede con tantissima soddisfazione e soprattutto con il piacere di aver fatto sempre un lavoro che mi piace e mi è piaciuto, grazie a delle persone che ho incontrato. Quindi questo io non lo dimentico e cerco di essere ad esempio per i miei allievi, per i miei ragazzi. Oggi ci sono due classi nostre, la prima degli informatici e la prima degli operatori dell'accoglienza. Per me questo è fondamentale. Quindi ricordatevi. Se vi do un consiglio da adulto, dovete fare un po', gli adulti li dovete ascoltare, perché quando gli adulti vi dicono qualcosa, gli adulti dalla loro, anche se hanno avuto dei percorsi di vita travagliati e difficili, magari a volte anche sbagliati, però gli adulti, quando vi dicono delle cose, dovete porre l'attenzione a quello che vi dicono. Non fatevi ingannare dal fatto che sentirete dire, l'avrete già sentito dire, non ci sono più giovani di una volta. Non è vero, i giovani sono sempre gli stessi, è cambiata la società, sono cambiate tantissime cose fuori, è vero. Noi questa roba qua dove ce l'ho? Ce l'ho in tasca. Comunque, noi il cellulare non ce l'avevamo. Quindi è facile per noi adulti dire ai giovani che sono sempre col telefono in mano. Io da giovane non lo usavo il telefono, non esisteva. Quindi, ma non ho dubbi a pensare che se fosse esistito, l'avrei usato anch'io. Quindi credete sempre in voi stessi, investite sul futuro, ma non fatevi rubare il presente. È vero che bisogna guardare al futuro, pensare al futuro, pianificare al futuro, però non fatevi rubare il presente. Il presente è oggi, dovete essere protagonisti oggi. Se siete protagonisti oggi, sarete sicuramente protagonisti domani. E non esiste in senso assoluto un protagonismo giusto e gli altri che non funzionano. Ognuno di voi ha un talento, ha dei talenti, dovete rincorrere i vostri talenti, dovete sognare, ma restare con i piedi per terra. E fare cose che vi piacciono, cose che vi garantiscano la soddisfazione e anche il lavoro, poi, perché poi comunque di fatto lavorare bisogna, ecco, non è che possiamo vivere di rendita. Questo è il mio percorso, questo è quello che mi ha portato oggi qua. Ringrazio di aver avuto la possibilità di raccontarlo. Vi auguro una buona mattina e vi rinnovo il benvenuto qui da noi.
Antonio, è una storia bellissima. Io auguro a ognuno di voi di avere almeno la storia di Antonio nella propria vita. E vorrei che questo iniziasse da questa scuola, ma anche dalle altre scuole.
Assolutamente sì.
Perché non è solo qua che si impara a lavorare, non è solo una scuola professionale. Può anche essere qualcos'altro. Intanto vorrei chiamare Gaia della casa di questa scuola qua, che ci racconterà cosa vedono i ragazzi di qua. Perché abbiamo ancora testimonianze di qualcuno che invece è ancora all'inizio di questo percorso. Gaia,
Da settembre, quindi.
com'è stare qua?
Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Mi chiamo Gaia e sono un'allieva di Casa di Carità e oggi sono qui per raccontarvi un po' la mia esperienza. Abbiamo visto che Casa di Carità è una fondazione storica nata a Torino e ha una missione molto chiara, cioè quella di formare le persone nella loro interezza. L'obiettivo non è solo imparare un lavoro, ma crescere in modo completo, sia a livello professionale ma anche a livello umano e sociale. Qui la formazione infatti è vista come la base per costruire un futuro solido. Ed è un'opportunità che si vuole rendere accessibile a tutti, e infatti questo impegno è così forte che i corsi arrivano anche all'interno di carceri. Nata con una forte tradizione nel settore meccanico ed elettrico, la fondazione è cresciuta moltissimo, infatti è radicata in tutto il Piemonte con 11 sedi, si è estesa anche a regioni come Valle d'Aosta, Liguria e Sardegna. La sua offerta formativa si è evoluta insieme al territorio. Infatti ad oggi spazio dall'informatica al benessere, alla cucina, fino ai nuovi mestieri legati al turismo, che è infatti quest'ultimo è quello in cui mi sto formando, frequentando il nuovo corso per operatore servizi di promozione e accoglienza, che è un percorso molto concreto e oltre a fare ore di teoria, facciamo ore di laboratorio in cui simuliamo situazioni di lavoro reali e molto presto faremo anche un'esperienza vera e propria in azienda. L'obiettivo è quello di darci tutti gli strumenti pratici e le conoscenze che ci servono per poter affrontare il lavoro con sicurezza. Per me essere un'allieva di Casa di Carità non significa frequentare un corso, ma significa far parte di una comunità che crede nel potenziale delle persone e vede nella formazione un vero motore di cambiamento, sia per la vita che per il bene di tutta la società.
Gaia, qual è il tuo corso? Che corso frequenti qua?
Operatore servizi di accoglienza.
Cosa fanno gli operatori di servizio d'accoglienza?
E vabbè, abbiamo visto che possiamo arrivare a lavori come a lavorare negli hotel, agenzie di viaggi, tutte queste cose qua.
Anche operatori
Eventi.
turistici?
Sì, esatto.
Bellissimo.
Sì.
Bene, in bocca al lupo. Se volete fare l'operatore turistico, fate il corso di Gaia.
Grazie a tutti.
Grazie Antonio.
Bene, vorrei dedicare un momento ai saluti istituzionali. Prima di sentire il duo Solidea, che invito a cominciare a prepararsi, vorrei chiamare sul palco un amico che è venuto dall'Ordine degli Avvocati, pensate. Quindi oggi abbiamo con noi anche l'intelligenza, l'intellettualità di Torino. È Enrico Maggiora, presidente della Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Parole sulla tua professione e su ciò che avete fatto per l'avvertito civile, per la giornata.
Bene, grazie, grazie mille dell'invito, grazie mille. Devo dire, sono emozionato di essere qui con voi in questa sala così ricca di entusiasmo e di belle persone. Noi come avvocati torinesi, in particolare la Fondazione dell'Avvocatura Torinese dedicata alla figura di Fulvio Croce, abbiamo collaborato con la Giornata della Virtù Civile, abbiamo già fatto un evento in fondazione che è in centro a Torino, dove abbiamo celebrato la giornata della virtù civile che quest'anno è dedicata alla visione. Visione intesa come capacità di guardare oltre rispetto al presente e guardare il futuro, che penso sia la caratteristica che deve veramente accompagnare il vostro percorso. Cioè, abbiamo visto questo bellissimo video dove si parla di poter guardare al futuro con ottimismo e con determinazione. Il direttore ha raccontato un po' la sua storia e penso che in qualche modo sia caratterizzata da questa capacità di creare una visione. Visione che viene creata dalla vostra forza, dalla vostra volontà, certamente accompagnata anche da noi che siamo un po' più grandi. e che abbiamo già vissuto queste esperienze, perché poi in larga parte quello che voi vivete è stato vissuto anche da noi. Quindi gli adulti e i giovani spesso hanno dei punti in comune. Poi magari bisogna trovarli e scoprirli, perché noi non siamo nativi digitali, voi lo siete, ci sono tante differenze anche nella quotidianità, ma poi su certi punti comuni c'è veramente, penso, una possibilità di trovare un'unione. Gli avvocati torinesi, ricordano la figura di Fulvio Croce. Fulvio Croce è stato un avvocato importante per Torino e per l'Italia. Ha vissuto negli anni 70, anni che erano molto difficili per Torino e anche in generale per l'Italia. C'era la grande crisi rappresentata dal terrorismo italiano, una forza violenta che si opponeva al sistema e che voleva scardinarlo. Le Brigate Rosse sono state in qualche modo un esempio della forza, della malignità del sistema che cercava di intervenire e rompere il meccanismo democratico. Si celebrò un processo a Torino nei confronti dei capi storici delle Brigate Rosse, e questi brigatisti, con un'ottica direi attenta anche dal punto di vista processuale, revocarono tutti i mandati ai loro difensori di fiducia. Quindi si trovarono senza difensori. E siccome il processo in Italia deve essere caratterizzato dalla presenza del difensore a garanzia dell'imputato, vennero nominati come difensori d'ufficio i componenti del Consiglio dell'Ordine di allora, tra cui c'era Fulvio Croce, che era presidente degli avvocati torinesi. E venne nominato dal tribunale perché era obbligatorio che gli imputati avessero dei difensori a loro garanzia, anche se non li volevano. La prima cosa che fu fatta dai terroristi fu quella di recapitare un messaggio anonimo in una busta, e poi evidentemente diffusa, dove Fulvio Croce venne immediatamente additato come un servo dello Stato, una persona spregevole, e soprattutto lo minacciarono di morte laddove avesse continuato a svolgere il suo mandato di difensore nell'interesse, diciamo, della giustizia. Fulvio Croce, che ricevette questa lettera, poi venne dato tantissimo risalto alla lettera sui mezzi di informazione, quindi era stata, diciamo, una minaccia molto, molto ampia. Continuò il suo lavoro di difensore. Diciamo, continuò, e come si dice, in maniera molto chiara, consapevole di quello che poteva essere il suo destino. E poi è inutile forse raccontare la storia di Fulvio Croce, se non per dire che una mattina di aprile del 77 venne ucciso sotto il suo studio da un comando di terroristi, evidentemente amici, sodali di quelli che erano stati oggetto di processo, e la cosa, se vogliamo, in qualche modo emblematica, fu che il gruppo dei terroristi sotto il suo studio, quando lo chiamò avvocato, lo fece girare nell'androne di casa sua per essere sicuri che fosse veramente Fulvio Croce, e venne trucidato con colpi di pistola. Croce morì. Gli avvocati torinesi proseguirono nel processo, quelli che erano stati nominati insieme a lui d'ufficio continuarono nel loro lavoro, a questo punto ancora più consapevoli di quello che poteva essere il rischio, perché il loro presidente era stato ucciso. Ora, la figura di Croce per gli avvocati italiani è una figura di riferimento. Penso che sia una figura di riferimento in generale, perché conservare quello che è la democrazia, conservare quello che è la giustizia, conservare quelli che sono i meccanismi di tutela fa parte della missione degli avvocati, e attraverso la figura di Croce è stato in qualche modo consacrata in maniera emblematica. Quello che noi abbiamo oggi, i diritti che noi abbiamo, le possibilità di poterci esprimere. Anche a voi, cioè tutti voi avete la libertà di poter esprimere, la libertà di poter diffondere le vostre idee, condividerle, inseriti in un sistema di crescita. Ecco, tutto questo sicuramente fa parte anche della lotta che in precedenza qualcuno ha fatto per voi, ma non sono cose scontate, sono sono dei vantaggi, dei privilegi che dobbiamo conservare quotidianamente, cercando anche di proteggerli e soprattutto di lottare anche per mantenerli. Per cui, in questo senso, anche il vostro compito è questo. Non pensate che tutto quello che vi circonda sia scontato, perché non è così. Vi faccio solo questo esempio. In Turchia, che è uno stato che tutti noi consideriamo vicino alla democrazia in un contesto contemporaneo, gli avvocati sono perseguitati perché difendono delle persone sgradite a un certo sistema. Il difensore viene accomunato all'imputato e quindi viene anche lui minacciato esattamente come può essere il suo assistito. Questo capita anche negli Stati Uniti. È incredibile, ma è così. Un avvocato che fa il suo lavoro viene ad essere associato alla persona. È come se qualcuno di voi nella sua vita difendesse un suo amico che viene accusato ingiustamente, o magari anche giustamente, ma comunque che ha diritto a una difesa e venisse accomunato. Un vostro amico viene accusato di aver rubato, non so, una penna, un portapenne, uno zaino, voi lo difendete perché questo è il vostro lavoro e venite accusati anche voi del furto. Allora capite che il sistema non funziona più perché se c'è qualcuno che deve essere difeso, il difensore deve essere libero di poterlo fare. E allora è importante questo aspetto, è importante che voi percepiate come i diritti in qualche caso vengono dati per scontati, non sono scontati, perché è un attimo che le cose cambiano e che i diritti spariscono. Quindi oggi che si parla di virtù civile, si parla anche di questa consapevolezza. Noi siamo molto contenti di essere qui con voi quest'oggi. Oggi è una giornata anche di festa, quindi è giusto festeggiare, sentire musica. Poi Don Peppe, devo dire, poi sicuramente lo porteremo anche nella casa degli avvocati perché è una grande persona. Quindi vi
Grazie Enrico,
ringrazio e vi
grazie
auguro
mille.
buon lavoro. Grazie mille.
L'avvocato di cui parlava Croce, l'avvocato che è morto per portare avanti la sua idea di giustizia, è veramente un esempio di virtù, di concretezza.
Per vivere la virtù civile
Chi è questa voce? Ci sei anche tu? Ma chi sei? Chi sei? Genti? Farei sentire un po' piccoli stasera. Tu sei qua per i piccoli?
i grandi devono ricordarsi
È vero, è vero. Allora, genti, ragazzi, adesso abbiamo un duo di ragazzi giovanissimi.
sempre che sono stati bambini. Come vi chiamate?
Ciao, noi siamo i Solidea, io sono Valentina, lui è Matteo. Noi abbiamo iniziato a suonare in prima superiore, quindi probabilmente alcuni di voi si trovano più o meno in quel momento lì. E abbiamo continuato fino ad adesso, quindi vi dicevo, sembriamo giovanissimi, ma in realtà ci abbiamo quasi 30 anni. E quindi in qualità di fratello e sorella maggiore vi diciamo di stare tranquilli, tutto passa. Prima il direttore parlava di sogni e questa canzone parla proprio di sogni.
Piccoli volevamo fare gli astronauti. Già nessuno in cielo tra le stelle e i pianeti, nel sistema solare. Guardaci ancora qui, nei libri e telegiornale, siamo ancora già qui, pronti per dimenticare.
Grazie.
Sogniamo, sogniamo insieme.
Un altro applauso per i Solidea, ragazzi, bravissimi. Guardate che difficile esibirsi su un palco. Ragazzi, rimanete qua perché oggi abbiamo con noi la vo The Voice. State qua, Federica, per gli amici, Kifra, per noi oggi. Rimanete a cantare, vi lasciamo insieme a te per un pezzetto.
Va benissimo. Beh, per cui segue 18 la voce del blues, no? Quindi. Rehab, I say, and no, but here's something I'm bad, but when I come back, you will know, no.
Thank God for time and if I did it, things on fire. They try to make me go to rehab. I wanna go, go, go.
Brava, brava, bravissima! Come canti bene!
Federica tornerà dopo. E intanto diamo un bel applauso a Veronica Notarbarto, l'ideatrice della giornata della virtù civile in Italia. Ciao Veronica! Benvenuta da Milano! Veronica, Veronica Notarbartolo, la mente dietro tutto ciò. Io farei un bel applauso perché se siamo qua oggi è grazie a te, Veronica.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, mi ha chiamato per raffreddare l'atmosfera perché eravate un po' troppo caldi. Come state?
Bene, bene.
Vi state divertendo? Wow, bellissimo. Non vedo l'ora di continuare a vedere i vostri lavori. Io mi chiamo Veronica e rappresento l'Associazione Civile Giorgio Ambrosoli, che è quest'albero qua. E noi abbiamo inventato questa giornata, la giornata della virtù civile, 17 anni fa, perché ci ha colpito la storia di un signore che si chiamava Giorgio Ambrosoli. Ne avete sentito parlare? Allora, velocissima, ma è importante dirlo. Giorgio Ambrosoli era un avvocato, un signore sposato con una moglie e tre figli piccoli, ed era un avvocato civilista, cioè non si occupava di assassini.
Scusami, ti blocco perché Fabio Geda è in linea e poi deve andare dal dentista. Rimani con noi, parliamo un attimo con Fabio. Fabio Geda, ci sei? O ancora sei già dal dentista? Avete ricevuto un libro nel kit che vi hanno appena dato? Che vi hanno dato per la giornata, e c'era un libro, quel libro che si chiamava Giovani Ribelli, vero Veronica? È stato scelto perché erano storie esemplari di persone che hanno fatto qualcosa di speciale, e l'introduzione è stata scritta da Fabio Geda. Fabio è qui con noi virtualmente oggi, e vorrei chiederti, Fabio, se hai ancora 5 minuti prima di andare a sottoporti ai ferri del dentista, per dirci cos'è la virtù civile.
Allora, ascoltami Luca, intanto grazie per l'invito, mi fa molto piacere, spero che per tutti voi sia stata una mattinata davvero ricca di stimoli. La tua domanda è profonda e complessa, ovviamente, nel senso che la virtù civile, le virtù sono qualcosa di sfumato, no? Dipende dalle possibilità di ognuno di noi, però a me viene sempre in mente una favola, una vecchia favola africana, che è quella del colibrì. Non so se stamattina l'avete già evocata in qualche modo, no? C'è questa vecchia favola africana che racconta di questo grande incendio nella foresta, nella giungla, siamo appunto nell'Africa più nera, e a un certo punto ci sono tutti questi grandi animali come gli elefanti, gli ippopotami, che cercano, no, di portare l'acqua per spegnere l'incendio, e in mezzo a loro c'è un colibrì con una sola goccia nel becco che cerca anche lui e fa avanti e indietro dal fiume all'incendio. A un certo punto l'elefante gli dice: ma cosa fai? Ma perché ti sbatti, tu che sei un colibrì? E lui risponde: io faccio la mia parte. Ecco, per me la prima virtù è questa, no? Cioè fare la propria parte. Non siamo tutti quanti nelle stanze dei bottoni, non siamo tutti quanti capi di Stato, non siamo tutti quanti imprenditori che muovono miliardi di euro in giro per il mondo. Abbiamo molto spesso un potere ridotto, no, per incidere nella società, ma abbiamo un potere, ce l'hanno i bimbi delle elementari, così come ce l'hanno i diciottenni, che magari oggi sono anche qua in sala, non so bene la fascia di età fin dove si spinge, ma ce l'ha ad esempio chi fa oggi le scuole superiori e tra poco andrà a votare, magari a votare per la prima volta, ok? E quindi andare a votare ed esprimere il proprio voto è fondamentale per rendere il nostro paese un paese migliore. Molti di voi avranno letto, cioè molti di voi non lo so, sicuramente alcuni di voi hanno letto Nel mare ci sono i coccodrilli, no? Che è un libro che io ho scritto e che racconta la storia di un ragazzo afghano. Ok, chi lo ha letto si ricorda che in quel libro non c'è nessuno che salva la vita di Enayatollah da solo, o che fa un unico grande gesto per cui Enayatollah prima era morto e poi era vivo, prima era condannato e poi era salvato. Ma ci sono tante piccole persone che con un gesto minuscolo, una signora in Grecia, un ragazzo a Venezia, che con piccoli gesti cambiano il suo destino. Ecco, per me questo è quello che siamo tutti chiamati a fare, no? Nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per rendere il mondo in cui viviamo un posto migliore. Da dove cominciare? Dalla vostra classe. Cominciate nella vostra classe, cominciate a chiedervi se la vostra classe può essere un posto migliore, poi chiedetevi se la vostra scuola può essere un posto migliore, chiedetevi se il vostro quartiere può essere un posto migliore, chiedetevi se la vostra città può essere un posto migliore. Ok? Tutto questo lo si fa coltivando, e io che racconto storie ci tengo sempre a sottolinearlo, coltivando una virtù per me fondamentale che è quella dell'empatia. Cosa vuol dire essere empatici? Vuol dire sentire profondamente su di sé le gioie e le sofferenze degli altri. L'empatia si coltiva in tanti modi diversi. Io ve ne suggerisco una perché ovviamente mi riguarda ed è ascoltare storie. Il cinema, la musica, ho visto Eugenio, se non sbaglio, lì in mezzo. Vero che c'è Eugenio? Fai ciao Eugenio, ciao. La musica, voglio dire, come dire, il cinema sono modi straordinari per coltivare l'empatia. Quindi ascoltate buona musica, leggete buoni romanzi, guardate buoni film, cercate di sentire su di voi i problemi degli altri. E poi ciascuno a modo suo, per il suo piccolo, insomma, potrà fare qualcosa, ripeto, per rendere il mondo un po' meglio di come lo ha trovato.
Grazie Fabio. Sicuramente i tuoi libri ci aiuteranno in questa strada. E Veronica, vogliamo lasciare a te la parola. Se vuoi salutare Fabio, che adesso ci lascerà, ma solo virtualmente, perché insomma Fabio è sempre con noi nelle nostre attività.
Aleggio, aleggio nell'aria.
Aleggio, sei presente nei nostri messaggi. Nei
Come il colibrì.
Come il colibrì, vabbè, un po' di
Sei il
più, eh.
nostro
Fabio è un po' di più. Fabio
colibrì. Esatto.
è un'aquila, eh.
Ma a me piacciono di più i colibrì.
Ciao Fabio.
Ciao, grazie, buona mattinata.
Fabio
Ciao a
Ojeda,
tutti.
uno dei più importanti scrittori italiani, per chi non lo sapesse, ed è un torinese conosciuto in tutto il mondo, tradotto in decine di lingue in tutto il mondo, ed è torinese e non è un supereroe.
Allora, Fabio ha detto una cosa importantissima, ha detto ciascuno fa il suo piccolo. Ecco, l'avvocato Ambrosoli è stato definito un eroe borghese, borghese perché non aveva la divisa, non faceva la guerra, non si era, non era un missionario, era un avvocato che faceva quello che lui considerava il suo dovere. E cosa è stato il suo dovere? Perché è diventato un eroe? Perché a quell'epoca, siamo negli anni 60, c'era un signore che aveva creato una banca che si chiamava Banca Privata, che aveva avuto molto successo. Due banche, una banca privata da noi e una banca Franklin in America. E questo signore, per riuscire nei suoi affari, era legato alla mafia. Sapete cos'è la mafia? Più o meno? Ok, era legato alla mafia. A un certo punto, però, aveva molto successo, aveva molti clienti e non aveva solo clienti molto ricchi che avevano molti soldi da investire, aveva anche gente che aveva investito tutti i suoi risparmi, la liquidazione dal lavoro da operaio, eccetera, perché questa banca era diventata famosa. Questa banca fa bancarotta, fraudolenta, cioè fallisce. Fallisce la banca e quando una banca fallisce, tutti quelli che hanno i soldi dentro li perdono. E i più ricchi ne perdono tanti, ma hanno risorse ancora, hanno riserve. Quelli che hanno meno soldini li perdono tutti e non hanno più niente. E quindi si incaricano, vengono incaricati degli avvocati, vengono incaricate delle persone per studiare il fallimento, per trovare un modo, innanzitutto perché un fallimento non arriva così una mattina ti svegli e sei fallito. C'è tutto un percorso e quindi i responsabili hanno delle responsabilità molto gravi. E questo banchiere che si chiamava Michele Sindona era responsabile del fallimento di queste due banche. E la Banca d'Italia, che è la banca che gestisce, governa tutte le banche italiane, incarica l'avvocato Giorgio Ambrosoli di fare quest'indagine e poi lo Stato italiano a sua volta incarica le Fiamme Gialle, eccetera. L'avvocato Ambrosoli accetta l'incarico e il suo mestiere, studia per 2, 3, 4 anni le carte della banca e a mano che le studia scopre che ci sono queste contingenze, queste relazioni con la mafia. Questa non era una cosa ufficiale, ma che ci sono anche delle relazioni importanti con delle persone della politica italiana e quindi attraverso questo sistema queste persone, questi personaggi importanti della politica italiana avevano delle relazioni con la mafia e questo non è una cosa proprio, non va bene. Ambrosoli scopre queste cose, entra sempre più dentro l'indagine, trova dei documenti nascosti in una finta parete, cioè come in un giallo, e studia questi documenti e a questo punto questi documenti portano tutti verso dei personaggi importanti della politica italiana. E Ambrosoli comincia a essere minacciato, riceve telefonate anonime, registrate sulla sua segreteria telefonica a casa, le sentono sua moglie, le sentono i suoi bambini, la moglie cerca di convincerlo a lasciare questa indagine e lui non lo fa perché lui considera che il suo dovere, la sua goccia d'acqua è quella di andare fino in fondo a fare il suo mestiere. Lui considera di fare una cosa utile al paese facendo il suo mestiere. Bene, un giorno in luglio del 79 lui torna a casa dopo essere andato a vedere una partita da amici, una partita di calcio alla televisione da amici, e sotto casa un uomo gli va incontro, gli chiede se è Ambrosoli, gli spara e lui muore. E la sua famiglia era al mare perché era il mese di luglio. Lui muore, c'è un processo lungo e complicato che fa anche venire alla luce questi collegamenti tra lo Stato e la mafia o comunque tra la politica e la mafia e un importante uomo politico in uno degli appelli del processo dirà Ambrosoli se l'era cercata perché era stato avvisato, avrebbe potuto lasciare lì. Però la cosa sorprendente, non solo muore Ambrosoli, muore ucciso da un sicario della mafia arrivato dagli Stati Uniti, Sindona viene arrestato, quindi il banchiere, e va in prigione, morirà anche lui, si dice suicida, non si sa, beve un caffè in prigione e muore anche Sindona dopo un po'. Questa storia ci ha colpito molto, io potrei essere la vostra nonna, ci ha colpito molto quando è successa, eravamo giovani e ci siamo detti questa storia non la sa nessuno, ma non è tanto la storia della mafia, è la storia di una persona che ha dedicato, che ha condannato la sua vita, aveva 46 anni quando è morto, forse l'età dei vostri genitori, aveva figli piccoli, avrebbe potuto dire di no e invece ha fatto il suo dovere e l'ha fatto per tutti noi. Ecco perché noi abbiamo creato questa associazione, per continuare a ricordare non solo lui, ma tante persone che nella loro vita hanno scelto di fare quello che loro sapevano fare, l'avvocato, il giornalista, il medico, il prete, fino in fondo, anche correndo rischi. Io metterò qua con Paola, ci sei Paola? Vieni, vieni, dei libretti, non abbiamo tantissimi, però li diamo ai vostri, se li prendano i vostri insegnanti. È il programma di quest'anno, della giornata della virtù civile di Milano. Ve li diamo perché in fondo ci sono le foto di tutte le persone che in questi anni abbiamo ricordato e della virtù a cui li abbiamo collegati. Fabio vi ha detto delle cose molto belle sulla virtù. Noi pensiamo che la virtù è semplicemente una qualità che ciascuno di noi può avere nel suo piccolo. Ricorderete la storia di Iqbal, che era un bambino coraggioso. Ci sono un sacco di storie da scoprire. Noi vi auguriamo, attraverso questa iniziativa bellissima, tra l'altro organizzata in un modo spettacolare, devo dire, abbiamo da imparare noi milanesi, vi auguro da parte dell'associazione di continuare a riflettere anno dopo anno su delle persone che hanno vissuto una virtù in particolare che anche noi possiamo acquisire, possiamo copiare, senza bisogno di morire. Prima si comincia meglio è, e non c'è bisogno di morire. Il coraggio, l'onestà, la solidarietà, sono già delle cose che ciascuno di voi vive nella sua vita, la solidarietà col compagno che sta male, il coraggio di difendere quello che viene maltrattato, bullizzato, sono tutte cose che voi conoscete perché le vivete. Imparate a guardarle insieme ai vostri insegnanti e a guardare che sono dei pezzi fondamentali per diventare dei cittadini che rendono il nostro paese più bello, più giusto e più per tutti. Grazie.
Innanzitutto ringraziamo Veronica e Paola per essere venuti da Milano con i loro 3 milioni di impegni. Paola è il braccio operativo della giornata della virtù civile, è quella che si prende le rogne, è vero? Grazie, grazie.
Tu grande.
Vorrei presentarvi anche Gianluca Gobbi, il nostro partner di LR18. Un idolo dei giovani, Gianluca è un idolo dei giovani.
Allora, grazie davvero, questo è un momento molto importante all'interno di queste 3 ore che abbiamo organizzato, proprio perché voi foste protagonisti in un modo innovativo e, come è stato detto, la virtù è una qualità che abbiamo tutti noi, semplicemente noi adulti dobbiamo spingere perché questa virtù emerga con tutta la sua forza, quindi davvero grazie di queste parole.
Mani con noi, grazie. Ma ragazzi, ma lo sapete che stasera abbiamo un cantante che è stato a Sanremo? Voi li conoscete, gli Eugenio in Via di Gioia? Ragazzi, abbiamo una star internazionale di Torino, da Torino verso il mondo, Eugenio!
Buongiorno, complimenti, bravissimi, grazie ragazzi, bravissimi. Io ho pochissimo tempo, vorrei stare qua 2 ore a parlarvi dopo avervi ascoltato, aver ascoltato i vostri progetti, aver ascoltato le parole dei vostri libri che avete portato e avete dedicato a noi. Grazie a tutte e a tutti perché mi avete fatto ritornare indietro di 10 anni, di 20 anni. Io qui, in questa sala, condivido con una persona che è un professore di questa scuola il percorso scolastico e mi emoziona, mi viene da piangere perché prima eravamo noi seduti al posto vostro ad ascoltare le persone che sul palco ci raccontavano una possibilità di un futuro diverso, di un futuro migliore. E ognuno fa la sua strada, lui oggi fa il professore, io non riesco a parlare. E io canto. Mio padre voleva che facessi l'ingegnere. E ogni giorno veniva da me e mi diceva, mi raccomando, studia per diventare ingegnere. Io un giorno sono andato a lui e gli ho detto, papà, voglio fare il designer. E lui era arrabbiatissimo. Va bene, ti pago l'università, ma almeno laureati. Mi sono laureato alla fine dei 3 anni. Lui mi ha guardato e mi ha detto, Eugenio, sai che sono proprio felice che tu sia diventato un designer. Io l'ho guardato e gli ho detto, papà, voglio fare il cantante. Mio padre ad oggi deve ancora un po' fare pace con questa cosa. Nel tempo abbiamo un po' lavorato insieme su questa cosa, ma è quello che volevo fare, quello che in fondo sentivo nel profondo del mio cuore che sarebbe stata la mia strada. Quindi quello che vi auguro adesso è di seguire la vostra strada, la vostra passione. Non so perché sono così emozionato. Va bene, basta, mi fermo. Voglio dire un'ultima cosa, a proposito di colibrì. Esiste una proprietà che forse studierete in chimica, in fisica, in biologia. Se qualcuno di voi sta studiando queste materie, a un certo punto la incontrerà. Si chiama proprietà emergente. Cosa ci dice? Ci dice che la nostra vita non è basata sulla mors tua vita mea, sull'homo homini lupus, quello che ci spiegano molte persone ogni tanto, no? Nella scuola della vita, della strada, ci dicono ammazza gli altri prima che ammazzino te, il più forte, la legge del più forte. Questo non funziona nella vita. Nella vita ci dice un'altra cosa la biologia, la chimica, ci dice che insieme, collaborando, il risultato è superiore alla somma delle singole parti. Allora voi direte, ma cosa vuol dire? Adesso vi faccio un esempio concreto. Tanti atomi. Immaginate che il vostro corpo è fatto di atomi, tantissimi atomi, a un certo punto diventano molecola. È solo una somma di atomi e i singoli atomi non hanno tutte le capacità che ha la molecola. Ma attenzione, tante molecole a un certo punto diventano cellula e la cellula ha delle caratteristiche che prima le singole molecole non avevano e così via, tante cellule diventano tessuto, i tessuti diventano organi e gli organi diventano organismi e voi siete un insieme di proprietà emergenti e a un certo punto tante persone in una classe che poi diventano società, diventano stato, diventano nazione e le società, la storia ha delle caratteristiche, delle capacità che i singoli atomi, le singole persone, le singole società prima non avevano. E così una folta chioma ha una forza che un singolo capello in una sola in una testa non avrebbe. Ecco, io vi auguro di diventare proprietà emergenti e un giorno di sfruttare le capacità che tutti insieme possiamo portare e diventare qualcosa di più della somma delle singole parti. A proposito di proprietà emergenti, poi basta, smetto di parlare perché siamo in ritardissimo. Qualche anno fa, nel 2022, il 28 marzo, insieme a 150 persone, più o meno il numero di persone che sono qua presenti in questa sala oggi, siamo andati in Piazza San Carlo a Torino con 3.000 gessetti e 4 kg di gesso in polvere. Qui tra il pubblico c'è anche una persona che ci ha permesso di fare questa cosa quel giorno. Siamo andati, che è il nostro manager, siamo impazziti perché abbiamo detto ai nostri fan, venite con noi, vestitevi male perché potreste sporcarvi. E abbiamo realizzato la scritta, la dichiarazione d'amore più grande che sia mai stata fatta al mondo, in Piazza San Carlo. La potete trovare su internet, c'era scritto "Ti amo ancora", dedicato al nostro pianeta. E qua. Sarà dietro di me alla fine della mia performance, quindi buona visione.
Un momento che riguarda davvero il rumore, il silenzio, l'ascolto, perché oggi abbiamo un altro torinese importante nel mondo che ha una virtù che forse non avevate ancora valutato nella nostra vita, ma ve lo racconterà lui. Diamo un bellissimo e fortissimo applauso per Francesco Mazzonetto! Francesco, non so se lo conoscete, ma sapete che Francesco è abituato a pubblici molto più grandi di questi, di gente totalmente in silenzio? Cosa potrebbe fare una persona che è abituata a stare sempre con molto silenzio, molta concentrazione e con una sedia simile a questa? Gli ho dato degli indizi, forse ve lo può suggerire questo video. Francesco è un pianista famoso che suona in tutto il mondo, grazie. Un orgoglio di Torino e della nostra nazione.
Grazie di cuore.
E ha 29, 28, 28 anni, ragazzi. Sono tutti uguali sti tasti, ce ne sono due di colore. Come cavolo si fa?
88 in tutto, però è uno studio continuo, un duro lavoro. E poi devo dire, prima Eugenio si è emozionato. Io mi sono diplomato, ho fatto la maturità 9 anni fa, ma è un attimo che vi ritrovate poi dall'altra parte, ecco. Quindi anch'io ero in mezzo lì alla platea a fare battute con i miei compagni, eccetera. Poi è un attimo, quindi godetevela adesso finché potete. Comunque veramente grazie per questa occasione. Penso che sia importante perché la musica di per sé dà un valore aggiunto che è quello non solo di ascoltare, un ascolto a volte disattento, ma anche di sentire, di porci in una comunicazione con la persona che ci sta accanto, riconoscere che i dolori, la solitudine, la gioia di quella persona è anche la nostra. Nella mia esperienza un po' in giro per il mondo ho conosciuto altri ragazzi di culture molto differenti, dal Medio Oriente, dalla Russia, dagli Stati Uniti, dall'America Latina, e in queste persone della mia età, io trovavo questa spinta, questa gioia, questo voler costruire qualcosa. E in quel momento tutte quelle divisioni che costantemente ci metto gli uni contro gli altri in qualche modo si annullavano, perché ci stavamo trovando su un palco insieme a fare della musica insieme, a costruire qualcosa di bello. E a volte, io lo dico sempre, questa società di oggi, soprattutto a noi giovani, siamo sulla bocca di tutti alla fine, tutti parlano, i giovani, supporta i giovani, è costante questo mantra, ma veramente a volte siamo noi che dobbiamo prendere in mano la nostra vita, il nostro futuro, iniziare a costruircelo e trovare delle persone che diano supporto alle nostre visioni e ai nostri progetti. Quindi veramente io vi chiedo oggi di non abbandonare nessuno lungo il cammino, perché più gente si abbandona, più a un certo punto arriverete in un punto, vi guarderete indietro e non ci sarà più nessuno. Quindi anche la persona che potete ritenere, con brutti termini, sfigata, cringe, quelle cose, tutti siamo parte di una vita unica su questo pianeta, la musica ce lo insegna. E quindi non ascoltate solo in maniera distratta, vivete, approfondite, abbiate quella sete di conoscenza, che non è un conoscere tutto per far sfoggio di una cultura, è conoscere per cercare sempre un perché a tutto. Non fermatevi in superficie, siate persone profonde, andate a fondo della vita di voi stessi e della vita di chi vi sta accanto.
Francesco, grazie.
Grazie a te.
Grazie, avrei voluto darti più tempo.
E che vedo un grandissimo potenziale in questa sala. Vedo veramente tantissimi ragazzi e ragazze con visione e vi auguro di avere una luminosa strada davanti, ma veramente luminosa.